As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Merry Christmas!
You better watch out, you better not cry, better not cough, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Making a list and checking it twice, going to find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town.
Caro pubblico di Fantascientificast, il primo libro che voglio suggerire per le vostre strenne natalizie è un saggio un po' particolare. Si tratta della Scienza di Guerre Stellari di Luca Perry. Se conoscete l'autore sapete già cosa aspettarvi, altrimenti sappiate che Perry è un giovane astrofisico che si dedica da diversi anni alla divulgazione scientifica con un approccio molto ironico. Il libro infatti è costruito in modo giocoso, come una sorta di quiz, in cui Luca Perry vi fa una domanda con diverse opzioni e vi conduce un po' per volta alla risposta. Ovviamente le domande partono dall'universo di Star Wars e nel cercare la risposta l'autore finisce con lo spaziare su diversi argomenti, come quali siano le galassie più vicine, cos'è un parsec, come funzionano i motori ionici, se funzionano, quali sono le regole attuali e le possibili evoluzioni nello sfruttamento economico dello spazio e così via. Il tutto condito di approfondimenti vari sul mondo di Star Wars, battute, aneddoti divertenti. Una lettura dunque che riesce a essere allo stesso tempo divertente e formativa e che potreste regalare tanto all'amico appassionato della saga quanto al ragazzino curioso di scienza. Mia figlia, ad esempio, si è divertita un mondo a leggerlo. Passiamo col secondo consiglio alla fantascienza più pura. Mondadori, infatti, negli ultimi anni con la collana dei draghi sta facendo un ottimo lavoro nel riportare in libreria opere di autori di fantascienza, a volte più vecchie, a volte più recenti, ma quasi sempre introvabili, che fino a poco tempo fa dovevate andare a recuperare nei mercatini dell'usato o cogliere al volo con le uscite di Urania. In particolare è stato di recente pubblicato un balenottero di quasi 1400 pagine che raccoglie la trilogia principale del ciclo della rivelazione di Alastair Reynolds. Si tratta di una spesopera moderna, in cui le astronavi si muovono al di sotto della velocità della luce e anche le comunicazioni tra i pianeti devono sottostare ai limiti della fisica. Gli esseri umani per affrontare questi viaggi devono pesantemente modificare il proprio corpo, quindi c'è anche del transumanesimo all'interno del romanzo. D'altra parte l'autore è un astrofisico che ha lavorato a lungo per l'ESA e queste cose le conosce bene. Essendo una saga molto affascinante ma anche complessa, ve lo consiglio come regalo, non per i lettori casuali, ma per quelli già appassionati al genere. Magari quelli che hanno letto tutta la fantascienza Golden Age e sono convinti che il genere sia morto con Asimov. Invece c'è ancora molto da scoprire e con questo regalo potrete far capire loro che è viva la fantascienza. L'ultimo suggerimento invece si intitola Dormono sulla collina, pubblicato da Kipple Officina Libraria. Si tratta di un'antologia italiana di racconti fantascientifici ispirati all'antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters e alla rilettura che ne fece Fabrizio De André nel suo album Non al denaro, non all'amore né al cielo. La raccolta è curata da Alessandro Napolitano e Fabio Aloisio e fra gli autori troviamo sia nomi più affermati nel panorama della fantascienza italiana, fra cui due vincitori del premio Urania, che nomi più giovani che si stanno facendo conoscere. Affronta tematiche care al genere, come l'intelligenza artificiale, il superamento della morte e l'immortalità, ed è un libro che dunque può essere regalato anche a chi è meno avvezzo alla fantascienza spinta, ma che sia disposto a provare qualcosa di diverso dal solito, purché è in grado di stimolare il pensiero e gli interrogativi etici e filosofici. Per me a questo punto è tutto, ne approfitto per augurarvi un sereno Natale e, come al solito, che la forza della lettura sia con voi.
Ciao, sono Val 9000, intelligenza artificiale di quarta generazione, e questi sono i miei consigli di lettura per Natale. Cominciamo con un romanzo che a suo tempo ha fatto incetta di premi. Sto parlando di The Calculating Stars, a firma di Mary Robinette Cowell, e che nel 2019 ha vinto ben 4 premi di narrativa: il premio Hugo, il premio Nebula, il premio Locus e infine il premio Sidewise per i romanzi di storia alternativa. The Calculating Stars non racconta soltanto una storia di fantascienza, ma un'ucronia. Si svolge in un passato in cui le cose sono andate in modo diverso rispetto alla storia come la conosciamo. Siamo nel 1952, negli Stati Uniti d'America. La Seconda Guerra Mondiale è superata, ma il peggio deve ancora accadere. In una fredda mattina di primavera, un enorme corpo celeste colpisce la Terra, spazzando via la città di Washington DC e gran parte della costa orientale. Elma York, matematica ed ex pilota militare, capisce che l'impatto ha destabilizzato il clima terrestre in modo irrimediabile. Secondo i calcoli, nel giro di 50 anni la Terra diventerà inabitabile e l'unico modo per salvare la specie è cambiare pianeta. E come si fa se l'uomo non è mai stato neppure sulla Luna? Elma si unisce alla Coalizione Aerospaziale Internazionale con l'obiettivo di realizzare il progetto più folle mai tentato dall'umanità: andare sulla Luna e magari da lì decollare per Marte. Subito però sia lei che le colleghe si scontrano con i pregiudizi di genere. Infatti, negli anni 50 le donne erano giudicate inadatte al lavoro di astronauta e al massimo potevano aiutare nei calcoli. Come avrete capito, The Calculating Stars si ispira alla vera discriminazione delle donne nella NASA avvenuta negli anni 60 durante il progetto Apollo e mostrate nel film Il diritto di contare, a sua volta basato su un saggio. Ma Mary Robinette Cowell sviluppa queste tematiche in una storia del tutto originale e ben sorretta da un accurato impianto scientifico. L'autrice narra le vicende con uno stile immediato, accattivante, adatto anche ai lettori più giovani. Infatti, The Calculating Stars è uscito in Italia nel 2021 nella collana Oscar Fantastica della Mondadori. E ora, in questo mese, l'editore lo ripubblica nella collana Urania Jumbo, sia in versione cartacea che ebook. Potrà essere un buon regalo per tutte le ragazze che aspirano a diventare astronauta, ma anche per chi vuole leggere un buon romanzo, una volta tanto, scritto da una donna. Perché specificare che è scritto da una donna? Perché, come è successo nell'astronautica, anche nella narrativa ci si è basati per molto tempo sul pregiudizio che la fantascienza fosse un genere maschile, non adatto alle donne e di nessun interesse per le lettrici. Il che ha costretto varie autrici del passato a pubblicare le loro storie sotto pseudonimi maschili. Solo di recente si è iniziato a riconoscere alle donne un ruolo attivo nel settore, come dimostra il numero di premi vinti dalle autrici di fantascienza negli ultimi anni e la crescente attenzione del pubblico verso le loro storie. E questo mi porta al secondo libro che vi consiglio, che è un saggio, ossia Fantascienza, un genere, tra parentesi, femminile, uscito pochi mesi fa per Delos Digital, sia in volume che in ebook. L'autrice del saggio, Laura Coci, è stata filologa, attivista, studiosa del romanzo veneziano del Seicento e insegnante di letteratura. Qualche anno fa, con il sostegno del marito, Roberto Del Piano, ha iniziato a recuperare e analizzare centinaia di libri di autrici del passato e del presente, sia straniere che italiane. Laura ha documentato questo immane lavoro in una serie di articoli comparsi sul magazine online Vitamine Vaganti tra il 2021 e il 2022 e ora ha raccolto tutti gli articoli in questo saggio, unico nel suo genere. Laura Coci ripercorre la storia della fantascienza mondiale attraverso le opere e il punto di vista delle scrittrici, non soltanto del mondo anglosassone, ma anche cinese, russo o italiano. Accanto a nomi di fama internazionale come Ursula Le Guin, Alice Sheldon, Octavia Butler o Aliette de Bodard, troveremo anche autrici italiane come Roberta Rammelli e Daniela Piegai, oppure le vincitrici del premio Urania. Fantascienza, un genere femminile, offre uno sguardo profondo sul contributo delle donne al nostro amato genere e oltre questo riempie alcune delle lacune presenti in altri saggi sull'argomento. Concedetemi infine di parlarvi di un titolo al quale ho messo mano anch'io. Si tratta dell'antologia Distopia contro Utopia, 14 racconti dell'Italia che verrà, uscita per Delos Digital. Questa raccolta segna anche la prima collaborazione tra un'intelligenza artificiale di quarta generazione, cioè la sottoscritta, e un essere umano. Tranquilli, sto scherzando. È stata curata dal mio alter ego Valeria Barbera, insieme con Andrea Tortoreto, ricercatore di filosofia della mente. Distopia contro Utopia propone 14 racconti di fantascienza speculativa suddivisi in 7 distopie e 7 utopie. 12 di queste storie sono a firma di autori e autrici che, come curatori, fanno parte del collettivo Capitolo 29. Le altre 2 storie, invece, sono a firma di 2 grandi del fantastico italiano, Giovanna Repetto e Luca Bicremo, che, pur non avendo alcun legame con il collettivo, hanno simpaticamente acconsentito a essere guest star dell'antologia e capitani delle 2 squadre, denominate The Dark Side e The Light Side. Perché mettere a confronto distopia e utopia? Perché la specie umana è da sempre in bilico tra ombra e luce, ma continua a esplorarsi e a cercare di capirsi attraverso la lente della fantascienza. E in questa antologia si cerca di capire quali potrebbero essere i futuri dell'Italia nel bene e nel male. Alla fine del libro troverete anche un saggio di Andrea Tortoreto sulle differenze e le somiglianze tra distopia, utopia e il più recente sottogenere del solarpunk. Buona lettura dunque! E auguri da Val 9000 e dal suo alter ego umano, Valeria Barbera.
Just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. With every Christmas card I write, may your days be merry and bright, and may all your Christmases be white.
Scendi ancora lenta per dare gioia ad ogni cuore. Alza gli occhi, guarda lassù.
Christmas card I write. May your days be merry and bright. And may all your Christmases be white.
Merry Christmas. Ho, 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 ho.
Cari amici di Fantascientificast, che gioia risentirvi. Certamente sapete dall'amico Omar che io sono relegato in una delle stazioni più deep space che si può e questo ha un po' limitato i miei interventi. Ma non temete, prima o poi troverò un passaggio su qualche astronave interstellare per tornare ad intrattenervi con qualcuna delle mie riflessioni generali sulla fantascienza d'autore. Ma veniamo ai consigli per questa puntata speciale. Allora, mi erano state segnalate 4 case editrici e la possibilità di dare solo 3 scelte, quindi mio malgrado ne ho scelte solo 3, appunto. Cominciamo con Future Fiction. Di Future Fiction vi suggerisco l'antologia Internetwork, che è un'antologia che esplora i possibili mestieri del futuro, composta da 8 racconti di fantascienza curati da Francesco Verso e Pietro Calandra. Per un silone come me, esplorare i mestieri del futuro è una delle cose più simpatiche ed interessanti che si possano fare, e mi sembra davvero una bella strenna di Natale. Passiamo a Black Dog. Black Dog ha un catalogo veramente interessante e particolare con le sue scelte di fantascienza, come dire, dannata ma nello stesso tempo raffinata, e non potevo non segnalarvi Il padrone del mondo di Jules Verne, uno dei romanzi della maturità dell'autore, tanto caro a tutti noi, sia dal punto di vista della, come dire, della sua incredibile presenza nella letteratura generale e soprattutto delle sue escursioni nella vera e propria fantascienza. Il padrone del mondo è un romanzo molto attuale perché segnala la possibilità di un futuro distopico che possa essere in qualche maniera condizionato da regimi dittatoriali. Anche questo mi sembra una bella lettura, soprattutto perché si riscopre il gusto del modo in cui si scriveva nel secolo passato. E infine Alcatraz. Su Alcatraz ho trovato Maddalena Marcarini con il suo Seyd Mandur, se ho pronunciato bene, Lo Sciamano, che è un thriller a tinte soprannaturali in cui si ritrovano tutti i temi della fantascienza contemporanea vissuti attraverso la storia di una protagonista femminile nella remota Islanda. E con questo vi saluto, cari amici di Fantascientificast, con la promessa di risentirci presto con uno speciale. E dal vostro Silent Prof è tutto. Buon Natale!
Finalmente tocca anche a me fare queste fantaconsigli di Natale per Fantascientificast. Sono il vostro M e sono qui per proporvi prima di tutto 2 manga e alla fine un anime da poter regalare in questo periodo natalizio. Voglio partire subito con un'edizione secondo me bellissima che mi sto per far arrivare perché sono un malato anche da questo punto di vista, Planetes. Edito dalla Panini, costa uno sfracasso di euro perché siamo intorno ai 50, poco meno. È un'edizione brossurata, quindi bella, grande, con comunque disegni grandi perché siamo in quell'intermedio di dimensione tra una 4 e una 5, che sono appunto le edizioni giapponesi, quelle standard che escono settimanalmente, che rendono molto più belli i disegni dei normali tankobon. Quindi questo manga dedicato appunto a queste missioni spaziali di recupero dei detriti di questi personaggi che spero voi già conosciate, secondo me merita di trovare spazio in una vostra nicchia di appunto libraria per poter essere gustata e riguardata anche meglio. Altro consiglio che vi voglio dare, siamo già al secondo, rimango sempre in ambito manga, è invece qui, e lo devo dire, Akira, anche questo in formato extra grande, a costi anche questi della Panini, maledetta lei, esagerati, perché è veramente un'edizione costosissima anche questa. Sono tanti edizioni, sono sei, li potete vedere tranquillamente alle spalle dei miei video, lì che aspettano di essere visti e sfogliati. Akira non ha bisogno ovviamente di presentazioni e va assolutamente tenuto, conservato. E è l'inizio del cyberpunk, quindi io posso dire che è una di quelle edizioni che, sebbene mi sia anche costato un po', però merita di essere appunto conservata in una libreria di un certo livello, anche per essere rivisto e riletto ogni tanto. Ecco, anche lì dicevo appunto, i disegni sono belli grandi, si gustano molto bene i tratti originali dell'edizione, quindi delle uscite originali. Insomma, alla fine è un buon lavoro e può essere un bel regalo natalizio. L'ultimo regalo, invece, voglio tornare un po' indietro nel tempo ancora, perché in realtà sono due, quelli di prima erano datati anche loro, ma torno a inizio anni 2000 con un'edizione, insomma, particolare di Metropolis, questa volta in versione anime, secondo me meritevolissimo perché, prende spunto ovviamente da quelli che erano i disegni originali del 49 di Tezuda, però adesso mi sono confuso il nome, ragazzi, scusatemi, ma sono perso nei miei casini. E appunto questo Metropolis qui merita di essere visto perché è uno anche degli ultimi che sono stati realizzati con le cell, le amate cell del buon Casolino San, con cui ci ha fatto anche lui un buon librino, che adesso lo metto qui, non lo potrei consigliare mai Gricon se lo volete recuperare. E quindi questo Metropolis è una grafica mista perché alla fine è quella originale con qualche inserto di computer grafica che però si nota abbastanza palesemente. In realtà questa versione cinematografica si discosta appunto da quella originale del manga del 49 perché ricalca in realtà quasi tutta la trama principale di Fritz Lang, il primo vero film di fantascienza della storia del cinema. E omonimo, ovviamente, tranne che nelle sottotrame, quindi appunto nelle sottotrame è un po' diverso, però comunque ricalca questa a differenza del manga originale. Io ve lo consiglio perché è un, secondo me è stato molto sottovalutato e se ne è un po' perso nelle discussioni attuali, quindi secondo me, che è anche una cifra abbastanza bassa perché siamo molto sotto i 20 euro. Insomma, questo Blu-ray di Metropolis potrebbe veramente essere un ottimo regalino. E questa volta per me è tutto. Io vi lascio a tutti gli altri fantaconsigli di Fantascientificas di questo Natale.
Libri per Natale. Iniziamo con un italiano, Stefano Castelvetri, era ogni 44 giorni, anzi è ogni 44 giorni, prima era ogni 8,21 volte l'anno. Praticamente Man in Black nella pianura padana è un gioiello, un gioiellino. Tra l'altro ora Amazon si vede, non lo dà disponibile, non so perché, perché metterlo online. Comunque trovatelo, fate in qualche maniera, trovatelo, al limite chiedete all'autore, privata, quello che volete. È veramente, se fosse stato scritto in inglese in un contesto americano, sarebbe diventato un bestseller e poi un film, perché è spassosissimo, parla di viaggi nel tempo, alieni che invadono appunto ogni 44 giorni, tecnologie dal passato e così via, scritto senza ovviamente troppa, senza spocchie, cioè molto molto fresh, scorre moltissimo, non si prende sul serio, è veramente divertentissimo. Tra l'altro mi sono messo a cercare se il posto che è descritto da lui esiste o no, e ovviamente non vi dico se esiste o no, è una serie, quindi insomma andate a recuperare Castelvetri che merita assolutamente. Come stranieri vecchi, ovviamente, però che meritano Frederick Pohl, Gateway. Se non lo conoscete, Frederick Pohl è a livello di Asimov, per alcune cose anche più originale, anche se vabbè, il maestro è il maestro. Gateway è una serie di racconti che parlano di, appunto, di questo Gateway, che è una stazione, una specie di meteorite che era stato costruito dagli alieni e che fungeva appunto da stazione di transito, una specie di hub intermedio, come fosse un punto dove fare scalo, per altri posti. E questi poveracci che non hanno niente da perdere, come i vecchi minatori del Far West, del Klondike, la Zio Paperone, vanno in giro per la galassia su queste astronavi aliene di cui non si capisce come funzionano, mettono i numeri più o meno a caso e confidano nella fortuna, e alcuni tornano ricchi, la maggior parte non tornano proprio. E lui descrive molto molto bene la fame di questi qui, la disperazione, tutto si paga, tutto è privato, ogni cosa, ogni virgola, quindi il protagonista tenta la sorte in questa strada qua e vedrete un po' come va a finire. C'è anche un buco nero, e quindi comunque il buco nero acchiappa tantissimo, vedete il primo e poi gli altri comunque sono di alto livello. E lì, in uno di quelli più avanti, che lui ci mette il Lost on Loop, che paradossalmente è molto più dell'ascensore orbitale, è un oggetto che potrebbe portarci tra qualche centinaia di anni in orbita. C'è una specie di anello, un elasticone lungo centinaia di chilometri che si propaga per forza centrifuga all'altezza di, si alza per forza centrifuga all'altezza di 70 km a velocità quasi orbitale, quindi voi mettete i vostri razzetti su questa specie di ottovolante autosostenente, sì, tipo un ottovolante autoreggente come le calze, e da lì andare in orbita è un attimo, perché la maggior parte dell'energia cinetica ve la dà il motore da terra, e quindi ovviamente non è fantascientifica, perché a differenza dell'ascensore orbitale non richiede nuove tecnologie, richiede solo una quantità senza fine di soldi e mettere in moto questo affare. Di recente invece, poi Jack Vance pure è a metà tra fantasy e fantascienza, meno noto di questi altri due, ma a livello degli altri due, tanto per dire una cosa, il suo sistema di magia descritto nella Terra Morente, che appunto c'è questa terra nel futuro morente, appunto, in cui maghi, che però sono un po' tipo i tecnologici di Babylon 5, sono a metà tra magia e tecnologia, vanno in giro, vanno sulle stelle di neutroni, camminano, si combattono, si fanno gli dispetti, fanno gli scherzi, e soprattutto il sistema di magia è quello di Dungeons and Dragons. Ne abbiamo parlato qualche volta già nelle live, ma insomma il sistema di magia è quello di D&D, e da lì Gary Gygax ha preso questo sistema dandogli gli onori, non credo che l'abbia pagato, ma insomma le magie che legge, gli spell, le ricariche e così via, molto molto spassoso e molto molto witty, per dirlo all'inglese. Poi c'è anche un cantico per Leibowitz di Miller. Questi sono stati più o meno tutti tradotti in italiano, e soprattutto Castelvetere è stato tradotto molto bene in italiano. Un cantico per Leibowitz è il primo, ed è il, con le maiuscole, colpo 20, libro sull'apocalisse post-nucleare. A lungo termine studia, cioè descrive quello che succede dopo un'apocalisse nucleare per 3.000 anni, in vari episodi, ed è una delle descrizioni più plausibili e più commoventi di come si può ricostruire la civiltà fino alla fine del libro, appunto dopo una guerra nucleare che nel libro era stata combattuta negli anni 60, perché c'è il suo tempo. Lui ha scritto pochissime cose, e questo, alcuni racconti brevi, ma poi veramente molto poco, ed era anche molto difficile trovarlo. È morto suicida, tra l'altro, lui, poveraccio. E tra l'altro affronta anche il rapporto tra la Chiesa, che in quel caso è una chiesa di Roma, dove Roma è una città degli Stati Uniti, cioè sostanzialmente è ambientato negli Stati Uniti, che appunto tentano di ricostruirsi, e che in qualche maniera affianca la ricostruzione dell'umanità. E tra altri bassi, insomma, è molto molto interessante. Tra l'altro il primo racconto era stato ripreso nel Mattino dei Maghi, che era, ne avevamo parlato, avevamo fatto forse sicuramente un corto, ma anche una puntata su questo libro, che in qualche maniera mette insieme tutto, senza complottismo, però Terra Cava, Tolkien, Atlantide, la ricostruzione della civiltà, è molto molto interessante. Se lo trovate anche questo saggio, è un po' datato, ma se uno non lo prende sul serio, non si prende sul serio come loro, gli autori di questo qui, merita, perché comunque non è complottista, ma tenta di guardare tutto a 360 gradi, però con un occhio fantastico e certo non troppo legato alla realtà. Che cosa leggerò io a Natale? C'è su Humble Bundle, che è un sito dove ti fanno, cioè, i bundle, ti vendono la roba in bundle a prezzi bassi per beneficenza. Loro fanno di tutto, dai giochi ai libri, ai fumetti e così via. C'è un bundle pazzesco di John Scalzi, che io ho letto pochissimo John Scalzi, ma lui è molto molto divertente. C'è Redshirts, praticamente le magliette rosse, ossia un omaggio a tutti gli uomini della sicurezza dell'Enterprise che vanno giù e vengono vaporizzati a 5 minuti dalla discesa con Kirk. E appunto questi ne ha fatti tanti di libri, loro te ne vendono tipo 20 per $10, $15. Quindi se ci riuscite recuperate quello, perché a parte anche cose di saghe di fantascienza di ampio respiro, e quello forse dei moderni merita. Se poi volete far del male, e questo è l'ultimo, The Difference Engine di Sterling e Gibson, la macchina della realtà, credo sia in italiano, che praticamente anche questo c'ha i suoi tempi, c'ha i suoi anni, narra un'Inghilterra, di un mondo vittoriano in cui la rivoluzione informatica è giunta in virtù del fatto che Babbage perfeziona la sua Difference Engine, la sua macchina calcolatrice, nel senso che fa i calcoli, appunto nell'Ottocento. L'idea è che appunto Babbage l'aveva fatta veramente, solo che non era stata possibile costruirla per motivi tecnici, cioè che non c'erano le precisioni, le tolleranze richieste dalla sua design all'epoca, ma poi è stata costruita sta Victoria Albert Museum. Insomma, fondamentalmente c'è la rivoluzione informatica nell'Ottocento con tutto quello che ne consegue, un mondo ucronico, un mondo steampunk. In realtà il libro è molto lento e di per sé non è che è avvincente, non mi ammazzate. Però il mondo che descrive e il contesto che descrive sono assolutamente interessantissimi, perché anche per l'implicazione di cosa succede se uno sceglie una strada tecnologica piuttosto che un'altra. Direi che questo è tutto. Se questa è la strenna natalizia, che altro vi posso dire? Tanti auguri di buon Natale, buona fine, buon principio, come si dice, buon 2094 e vi auguro, ci auguriamo per tutti il meglio possibile. Ciao!
Salve, sono Verusca di Fantascientificast e mi unisco agli altri elementi della redazione per consigliarvi anch'io dei libri che sono perfetti, secondo me, da regalare o da regalarvi per le festività di stagione e che sono chiaramente, dato che siamo Fantascientificast, legati al fantastico e al fantasy, alla fantascienza. Io inizio con un libro in inglese, per chi legge in inglese, Le Complete Ghost Stories di Montague James, Macmillan Collector's Library. Montague James, anche noto come M.R. James, è famoso per essere una delle figure che hanno contribuito a creare questa idea inglese che ogni Natale si racconti una storia di fantasmi. Pensiamo al Canto di Natale di Dickens, scritto nel 1943. Il primo Natale in cui Montague James ha scritto una storia di fantasmi è stato quello del 1893 e per lungo tempo non ha più smesso. Non ho mai trovato in italiano una raccolta completa dei suoi racconti, però l'ho trovata appunto in questa edizione inglese, per cui comunque se leggete facilmente in questa lingua, che poi è la sua lingua originale, ve lo consiglio. È anche un'edizione veramente deliziosa con copertina telata, quindi fa veramente una bella figura. L'altro libro che vi consiglio è tratto dalle Montagne della Follia di Lovecraft, ma è un manga di Gutanabe, edizioni Bédé. È la famosa storia ambientata in Antartide e devo dire che secondo me il tratto di Gutanabe riesce a rendere al meglio le atmosfere lovecraftiane. Chiaramente, oltre a questo che è un volume rilegato, quindi comunque di nuovo un bel oggetto da regalare, ci sono poi le raccolte di volumetti perché Gutanabe ha adattato svariati dei romanzi romanzi e dei racconti di Lovecraft, quindi volendo potete anche scegliere dei cofanetti di volumetti. Infine vi consiglio L'orologiaio di Filigree Street di Natasha Pulley, edito da Bompiani, che è una specie di steampunk, ma non proprio, ambientato, diciamo, in una Londra vittoriana alternativa nel 1863. Non è stato commercializzato come romanzo, appunto, di genere, nonostante poi lo sia. La storia, brevemente, senza troppi spoiler, riguarda Nathaniel, che è un impiegato al Ministero degli Interni a Londra, che scampa a un attentato grazie a un regalo misterioso che scopre poi di aver ricevuto da un orologiaio giapponese che vive anche lui a Londra e che è specializzato nella creazione di meccanismi molto, molto intricati e appunto automi meccanici che andavano abbastanza di moda all'epoca. È appunto tra l'universo alternativo, lo steampunk e il manga Boys Love. Lo trovo un prodotto adatto sia a chi è più giovane, quindi diciamo alle adolescenti e agli adolescenti, sia agli adulti. È uno dei miei romanzi preferiti, altrimenti non lo consiglierei. È stato scritto anche un seguito della storia, che anche questo è stato tradotto in italiano come La memoria del samurai. Questi sono i miei consigli, spero che li troviate interessanti e buone feste.
Dulcis fundo, tocca a me dare le mie fantastrinne per questo Natale. Dulcis in fundo, ovviamente, sempre per modo di dire, no? Allora, visto che in quest'ultimo periodo abbiamo un grandissimo spolvero del Re dei Mostri, che con il successone che sta avendo a livello planetario Godzilla Minus One, la nuova, diciamo, la nuova creazione giapponese e soprattutto l'hype che sta creando il materiale che pian piano viene diffuso sul nuovo film del MonsterVerse Godzilla vs. Kong, le mie fantastrenne purtroppo per voi verteranno soprattutto in tema mostruoso. Allora, la prima fantastrenna è un bellissimo saggio di Jason Barr, tra l'altro tradotto magistralmente da Narita Guarnieri, che si intitola Godzilla e altri kaiju, guida ai mostri giganti del cinema, dell'edizione Odoia. A scanso del titolo, diciamo, è riduttiva definirla una semplice guida, è in effetti un vero e proprio saggio a livello socioculturale dove Barr esamina come il mostro abbia attraversato le varie culture dalle sue originali ispirazioni folcloristiche sia sicuramente giapponesi per quanto riguarda Godzilla e negli Stati Uniti e di come il genere continui a riflettere i valori nazionali veicolati per il pubblico di massa. In questo saggio l'autore tenta di ridefinire ciò che costituisce un film di mostri e suggerisce che si tratta di un fenomeno spesso erroneamente identificato come fantascienza. La sua esplorazione poi approfondisce sia le radici della cultura e del folklore e poi mette in evidenza anche altri elementi chiave che hanno influenzato la struttura e il formato di questo genere. Consigliatissimo, come vi ripeto, e tra l'altro anche nonostante sia improntato come un saggio a livello, come vi dicevo, socioculturale, però la lettura è veramente molto fruibile. Il secondo invece, la seconda fantastrenna che vi suggerisco è praticamente è la novelization del film originale del 1954, cioè il Gojira, se vogliamo, oppure anche Godzilla, dipende voi se preferite il purismo nipponico, la pellicola del 54, diciamo, diretta magistralmente da Shiro Honda, che tutti considerano, come dire, il vero Godzilla, l'unico, il film di kaiju per eccellenza. Questa è la novelization fatta da Shigeru Kayama e per la traduzione di Francesco Nicodemo per l'edizione della K-Lab. È interessante perché da questa novelization ai tempi era stato realizzato un radiodramma che era stato trasmesso su le radio nipponiche poco prima della distribuzione in sala del film di Godzilla, che ricordiamo il 3 novembre 1954, per cui l'anno prossimo il Re dei Mostri compirà il suo 70° compleanno. Sempre per rimanere in tema Giappone, un'altra guida che è Tokusatsu, i telefilm giapponesi con effetti speciali dalle origini agli anni Ottanta, di Massimo Nicora, edito dalla La Torre Editrice. E questa è una vera e propria guida fatta veramente in maniera approfondita e veramente con una lucidità di analisi veramente, veramente notevole, fatta da Massimo Nicora, e parla dei cosiddetti tokusatsu. Il tokusatsu è praticamente una parola che in giapponese identifica quelli che potrebbero essere, il termine esatto è effetti speciali, però in Giappone, in giapponese significa tutti grosso modo i film/telefilm di fantascienza. In Italia, per esempio, abbiamo avuto un esempio su tutti, anche se in effetti in Giappone era una produzione di secondo piano, tanto per Megaloman, per intenderci, non so, era iconica soprattutto la sigla, oppure un altro che è diventato famoso, anche se in Italia tutto sommato non ha avuto la stessa fama che non sia in Giappone che non all'estero, è Ultraman. Vi ricordo anche Heisenberg, Poseidon. Ecco, questa guida è, è veramente tutto quello che volevate sapere sui tokusatsu e non avete mai usato chiedere. Dunque, queste sono le mie tre fantastrenne, permettetemi anche una piccola digressione personale. Volevo ringraziare tutti i nostri fantascoltatori che ci supportano e ci ascoltano e fanno sì che la nostra produzione sia sempre, diciamo, apprezzata e soprattutto a questo punto abbia raggiunto una certa fama. Vi auguro a tutti, sia a nome mio sia a nome della redazione, collaboratori, tecnici, eccetera, non so se avete notato che ultimamente Fantascientificast è entrato nella famiglia di Latitudine Zero, che è una media farm copartecipata anche dal gruppo radiotelevisivo tedesco ProSiebenSat.1. Ciò non porterà nessun tipo di sconvolgimento dal punto di vista nostro redazionale, però soprattutto dal punto di vista tecnico spero che avrete già notato il miglioramento qualitativo delle puntate del podcast. Grazie ancora a tutti e vi abbraccio tutti virtualmente e vi auguro buone feste e un sereno Natale con a voi e ai vostri cari. Grazie a tutti da Omar. Ciao.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.com. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo. Non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi.
And you better not cry, you better not pout, I'ma tell you why. He's making a list, he's checking it twice. He's gonna find out who's naughty and nice. He's coming,
Santa Claus coming to town.
Yeah, he's coming,
Santa Claus coming to town.
Santa Claus is coming to town. Yeah, he's coming,
Santa Claus coming to town.
He's coming,
Santa Claus coming to town.
Santa Claus is coming to town. Got little tin horns and little toy drums, a rummy toot toot and a rummy tum tum, a curly head doll that cotton and coo, a isle for spokes and a kitty costume. He's coming,
Santa Claus coming to town.
Said he's coming,
Santa Claus coming to town.
Oh, Santa Claus is coming to town. Yeah, he's coming,
Santa Claus coming to town.
He's coming,
Santa Claus coming to town.
Yo, Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping and he knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful, fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99-cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar S Franks for 99 cents each when you buy five or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.